ci vuole un lettore, potrebbe essere per esempio Marta, se la sente, visto che non l'ha ancora letto. E possiamo portare anche il libro lì, prendi la tua Bibbia se mai, o il testo. Leggiamo Isaia, capitolo 2, versetti 1-5, è il primo testo, Isaia.
Ciò che Isaia, figlio di...
Un attimo, che forse la gente cerca ancora il testo sulla Bibbia. Chi ha la Bibbia di Gerusalemme, dovrebbe essere a pagina 1555, se corrispondono le pagine.
Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
Stasera il nostro tema è la salvezza del mondo. Vogliamo vedere come la vede Isaia, la salvezza del mondo. Quindi ci fermeremo sul libro di Isaia. Dunque, Isaia è un libro molto lungo, enorme, sono 66 capitoli e copre più di due secoli. È stato scritto nell'arco di più di due secoli, anzi forse due secoli e mezzo. Quando Isaia ebbe la sua vocazione, che è raccontata al capitolo sesto, c'è la data, siamo nel 740 avanti Cristo. Ma è l'unico nome profetico del libro. Tutto sta sotto questo nome, ma in realtà i suoi discepoli hanno continuato la sua profezia e abbiamo altri racconti di vocazione nel libro, nascosti, senza il nome, non come se fosse una nuova vocazione, ma ci sono. Ma adesso noi non dobbiamo vedere questo, è per dire che questo libro copre uno spazio molto grande e tuttavia è un libro solo. Ecco, noi ci chiediamo come Isaia vede la salvezza del mondo. Questo brano che abbiamo letto, questa prima visione che è stata messa all'inizio del libro, non è detto che sia la prima visione che Isaia ha visto. La cosa importante qui è che è all'inizio del libro ed è la chiave, la possiamo anche vedere così, di tutto il libro di Isaia. Vediamo allora cosa dice. Qual è il contenuto di questa visione? Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore, che è il punto più alto di Gerusalemme, è la sua gloria. Gerusalemme e Israele è Israele perché c'è il Tempio del Signore, c'è la sua presenza. Il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. queste prime parole noi comprendiamo che qui si parla dell'esaltazione di una visione straordinaria che vede una cosa non fisica. Il monte del Tempio è un monticello. Questo monte del Tempio in Giudea sarà il più alto di tutti i monti, fino al punto che tutti i popoli della terra saranno spontaneamente attratti verso questo monte. Sarà più alto dei colli, ad esso affluiranno tutte le genti, verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe. Quindi la prima cosa che noi troviamo qui, questa immagine visionaria mondiale, è l'esaltazione del monte del Tempio del Signore. E il concorso di tutti i popoli che affluiranno come fossero fiumi che scorreranno, dice esattamente così il testo ebraico. Normalmente l'acqua scorre in basso, qui i popoli, per così dire, scorrono verso l'alto. Affluiranno verso il monte del Tempio del Signore, che sarà esaltato sopra tutti i monti. L'esaltazione di Gerusalemme. Poi c'è, naturalmente, la venuta dei popoli. Quindi l'esaltazione di Gerusalemme è ciò che fa l'unità di tutta l'umanità. Poi c'è un'altra cosa importante. Cosa dicono i popoli? Versetto 3. Saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. E il profeta dice: poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Ci sarà una Torah, un insegnamento di Dio universale. Tutti saranno istruiti dal Dio di Israele che risiede in Gerusalemme. Notiamo come l'unità dell'umanità che vede Isaia è formata, l'umanità diventa una sola famiglia, a motivo di un insegnamento, di una parola, che è la parola del Dio di Israele. Questa parola diventerà l'attrazione di tutti i popoli e tutti vorranno ascoltare l'insegnamento di Dio. E allora ci sarà il regno di Dio, dice Isaia. È un modo per dire: Dio veramente regnerà, sarà veramente il re, lui che è il creatore di tutta la famiglia umana, sarà il re di tutti i popoli. Egli sarà giudice fra le genti, sarà arbitro fra molti popoli. Poi ci sarà la conseguenza del regno di Dio e la manifestazione del regno di Dio. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. In questa visione iniziale il profeta vede il risultato del regno di Dio. Dio regnerà mediante la sua parola convincente, convincerà tutti e tutti gli ubbidiranno dal di dentro spontaneamente. Tutti impareranno le vie del Signore, perché il Signore ha le sue vie, come abbiamo visto meditando Esodo 34, e tutti impareranno a comportarsi secondo le vie del Signore, e quindi ci sarà la pace mondiale. Questo è il regno di Dio per Isaia, la pace mondiale. In altri testi insiste lungo tutto il libro: il lupo dimorerà insieme all'agnello. Qui non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Uno dei tratti insistenti del libro di Isaia, in particolare della prima parte del libro, è proprio questa, è l'odio di Dio verso la guerra, è la guerra di Dio contro la guerra, contro la violenza degli uomini. La guerra fra gli uomini e la violenza è sentita dal profeta, perché il profeta sente quello che sente Dio, come una cosa del tutto offensiva rispetto a Dio, una cosa insopportabile per Dio, potremmo aggiungere un dolore insopportabile e anche uno sdegno. E Dio stesso è colpito quando l'uomo colpisce l'immagine di Dio che è l'uomo. Il regno di Dio consiste nella pacificazione di tutti gli uomini, di tutti i popoli. Poi c'è l'ultimo versetto, casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. È l'invito a camminare al popolo di Dio nella luce di questa speranza. Questo Dio lo farà, perché qui è quello che farà Dio, notiamolo, c'è anche quello che deve fare il popolo. Questa visione dice quel che farà Dio. L'esaltazione di Gerusalemme è un'opera divina, non è un'opera dell'uomo. E tutte le conseguenze sono opera di Dio. Dio lo farà. Lo zelo del Signore, la sua gelosia, lo compirà. Però c'è una conseguenza per il popolo di Dio. Deve camminare alla luce di questa speranza. Vuol dire deve guardare questa speranza, camminare con la luce davanti che viene da questa speranza, vuol dire coltivare questa speranza, vuol dire anche comportarsi in base a questa speranza. Vuol dire cominciare a camminare tu, popolo di Dio, in queste vie pacifiche. Tu devi cominciare a vivere così. Dunque, potremmo dire che tutto il libro di Isaia vuole mostrare come Dio realizzerà questa visione. Potremmo anche leggerlo così tutto il libro. Naturalmente non siamo in grado questa sera di leggere tutto il libro, ma io vorrei dare un'idea, sia pure generale, di cosa implica per il profeta Isaia questa visione iniziale. Come Dio realizzerà? Potremmo dire sinteticamente, la risposta di Dio al problema che è impostato nei primi capitoli del libro consiste in promesse, sono le promesse messianiche. Per questo Dio prende l'iniziativa di chiamare Isaia come profeta, e non a caso, io penso, la vocazione del profeta Isaia, che certamente è stata all'inizio delle sue profezie, non dopo, è posta non all'inizio ma al capitolo sesto, è solo il capitolo sesto che c'è il racconto in prima persona, vedevamo già la volta scorsa per Geremia, della vocazione di Isaia che non consideriamo questa sera. E la risposta di Dio è questa. E vuol dire, la risposta di Dio sono le promesse messianiche pronunziate per bocca del profeta Isaia. Orbene, queste promesse messianiche si concentrano sul Messia, di cui parleremo la prossima volta, in modo più diretto, sulla figura del Messia. Si concentrano tuttavia sul Messia, le promesse, in due modi. La prima parte del libro presenta il Messia come un bambino. E non è un caso, perché tutta la parte del, non possiamo mostrarlo questo, ma tutta la parte, tutta la prima parte del libro di Isaia, cioè i primi 39 capitoli possiamo dire, contengono molte profezie contro l'orgoglio, contro tutto ciò che è alto fra gli uomini, con molte immagini. Per esempio, a Dio non piacciono i cedri del Libano, che sono così belli, oltretutto chi va in Libano glielo farà ancora vedere, questi enormi cedri, alcuni li mantengono adesso per i turisti, perché sono plurisecolari naturalmente, a Dio non piacciono, perché Dio taglierà tutte le cime dei cedri del Libano e invece si occuperà, quindi gli interessa un germoglio piccolo. Questo è il capitolo 11, per esempio, del libro. Questo germoglio di esse, che però è un germoglietto. Questo va bene per Dio, che è piccolo e non conta niente. Mentre tutto quello che è forte, per esempio le navi, le grandi navi, ma Dio non piacciono quelle cose lì. Tutto ciò che è forte, che è alto, che è potente, che si afferma nella storia degli uomini, non piace. E quando parla del Messia, parla di un Messia bambino. Noi possiamo ricordare un testo solo, stranoto, perché lo leggiamo per Natale, ma guardiamolo almeno, cioè lo rileggiamo, è il capitolo 9, 1-6. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Tutti sappiamo a memoria questo testo. Vediamolo in questo quadro. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Luce, gioia. La luce messianica, la gioia messianica della salvezza. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si gioisce quando si spartisce la preda, quando si è vinto, quando si raccoglie. Non quando si semina, perché quando si semina si fatica e si piange. Quando si miete si è contenti, come quando si raduna la preda dopo una battaglia. Naturalmente si è vinto, chi raduna la preda ha vinto. Come si gioisce quando si spartisce la preda, poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato, Dio, come al tempo di Madian. Qui si ricorda un episodio molto importante, qui diventa molto significativo, per la vittoria di Dio nel tempo messianico. Il tempo di, al tempo di Madian, Israele vinse senza combattere. Dio mandò via la maggior parte dell'esercito di Israele, ne tenne solo 300, se ben ricordo, i quali non avevano la spada in mano, perché non avevano la mano per usare la spada, dal momento che in una mano tenevano una torcia e nell'altra una tromba. Quindi con la torcia e la tromba vinsero, cioè una vittoria miracolosa. E la fu, esplicitamente detto nel testo, perché sia chiaro che è il Signore che combatte e vince, e non gli uomini. Come al tempo di Madian, cioè questa vittoria di cui si parla qui è una vittoria miracolosa, solo da parte di Dio. Poi aggiunge, poiché ogni calzatura di soldato nella mischia, ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. Ecco ciò che veramente soddisfa Dio, quello di poter bruciare tutto ciò che sa di militare. Ogni calzatura di soldato nella mischia, ogni mantello macchiato di sangue, Dio lo brucerà, che non ne può più. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Tutto quello che si è detto si concentra perciò, poiché un bambino è nato per noi. Si presenta il Messia come bambino, che non vuol dire che poi crescerà e diventerà invece un'altra cosa. Dal momento che la applichiamo a Gesù bambino, siamo portati a pensare questo. Qui c'è una fotografia del Messia da bambino. No, non è questo che intende Isaia. Su questo è il bambino che ha l'autorità di Dio stesso. Questi titoli divini del potere divino, la sovranità di Dio è sulle sue spalle, sono sulle spalle di un bambino. Il Messia è questo bambino. Perché è un bambino? Questa è la prima risposta di Dio. Diciamo, come Dio realizzerà questa grande visione del regno di Dio? Attraverso il Messia bambino, piccolo, debole, un bambino. La seconda parte del libro si concentra sempre sul Messia, come servo, come sappiamo, servo sofferente. Dal 40 in poi emerge sempre la figura del Messia come servo sofferente, come servo del Signore. Naturalmente il testo che dovremmo riprendere, mi parla la volta prossima, ma che naturalmente evochiamo fin da adesso, testo principale, Isaia, è utile che lo guardiamo anche stasera, è Isaia 52, dal versetto 13 fino al 53, versetto 12, cioè tutto il capitolo 53, ma si comincia dal capitolo 52, versetto 13, come normalmente le Bibbie segnalano. Anche questo testo, come la visione del capitolo 2, parla dell'esaltazione, non parla delle sofferenze, parla anche di quello, parla dell'esaltazione. Qui l'esaltazione non è l'esaltazione di Gerusalemme, ma del Messia. Notiamolo, si parla di questo. Tutto il resto è raccontato a posteriori, cioè, come si può vedere, quando si è vista l'esaltazione impensabile, imprevedibile di questo servo reietto, disprezzato, allora si capisce il disegno di Dio. Capitolo 52, 13. Ecco, qui è Dio che parla. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato, molto innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. Notiamo che il contesto è universale. Tutti i popoli, le genti. Non c'è solo Israele. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? Anche se fosse stata detta prima, chi ci avrebbe creduto? Impossibile. Quando la vedranno, questa esaltazione, allora capiranno. Ecco, poi naturalmente racconta, non solo racconta, a un certo punto c'è la confessione dei popoli di fronte al miracolo di questa esaltazione. Allora comprendono veramente chi era questo servo disprezzato, che vedono esaltato. Dicono appunto, beh, è cresciuto come un virgulto davanti a lui, come una radice in terra. Anche questo torna sul problema del virgulto, capitolo 11 di Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto, disprezzato e rietto dagli uomini, uomo di dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato, non avevamo alcuna stima. Eppure la descrizione è in realtà una confessione, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Fu eliminato dalla terra dei viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi e con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza e non vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà alla loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti gli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte, è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. Ecco, l'abbiamo letto per intero. Questo dunque, se vogliamo tentare di riassumere la risposta del Signore per la salvezza del mondo, questo sembrano essere i punti fondamentali di tutta la profezia di Isaia. Il Messia bambino e il Messia sofferente. Il risultato la salvezza del mondo per Isaia anzitutto è la consolazione. È un termine che troviamo anche nel Nuovo Testamento. Beati coloro che piangono perché saranno consolati. Prendiamo Isaia 40. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati. Poi continua con un testo che a tutti forse è noto e che sta a capo dei Vangeli, non a caso. Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, appianate per il nostro Dio, la strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati. Allora, versetto 5, si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, perché la bocca del Signore ha parlato. Questo è il Vangelo. Quando noi diciamo Vangelo, intendiamo questo. Il Nuovo Testamento intende esattamente questo. Letteralmente questo. La parola Evangelo, cioè buon annuncio, non intendiamo il libro anzitutto. Nel Nuovo Testamento Evangelo non vuol dire il libro. Poi noi chiamiamo Vangeli quei testi che raccontano la realizzarsi del buon annunzio in Gesù. Ma Evangelo vuol dire l'annunzio buono di Dio, che è questo. Qui torna la parola Evangelo e anche in altri punti del libro di Isaia. L'Evangelo di fatti comincia così. Comincia con nel deserto preparate la via al Signore. Vuol dire che il Vangelo racconta il realizzarsi in Gesù di questa promessa della salvezza del mondo che è anzitutto la consolazione di Dio. Dio finalmente consolerà il suo popolo e l'umanità. Questa parola che descrive una dimensione è una figura molto importante della salvezza, molto cara a Isaia, torna molte volte. Abbiamo già citato una pagina molto bella della tradizione ebraica, di un libro che si chiama Pesikta Rabbati, esattamente, che racconta la salvezza come quella consolazione che Dio stesso personalmente, perché non ce n'è un'altra che veramente consoli, Dio stesso personalmente darà. Io l'ho citato l'altra volta già, un'altra volta, in cui tutti i profeti sfilano davanti al Signore, anzi Dio li convoca alla luce proprio di questo versetto di Isaia, a commento di questo versetto: consolate, consolate il mio popolo. Siccome Dio si rivolge al plurale, a qualcuno, a chi lo dice di andare a consolare il suo popolo? Lo dice ai profeti. Quindi tutti i profeti sono convocati e Dio dice: andate a consolare il mio popolo. E tutti i profeti vanno, ma Sion non si lascia consolare, perché non si fida più, perché i profeti dicono una volta una parola molto, infatti i profeti li vanno da lei, da Sion, la sposa, con una parola molto buona, che hanno delle parole molto buone dentro i profeti, però ce n'hanno anche di quelle piuttosto dure. Quindi Sion non si fida più e dice: a cosa devo credere? A quello che mi dici oggi o a quello che mi hai detto ieri? No. Tienti per te le tue consolazioni, dice Sion. E tutti i profeti fanno questa figura e tornano dal santo e dicono: siamo andati, ma non ha voluto essere consolata. E Dio dice: vengo io e la consolerò. E questo di cui si parla qui è quello anche che intende esattamente il Nuovo Testamento: vengo io. Questa è la consolazione. C'è anche in Isaia questa parola molto importante, per esempio al capitolo 51, al versetto 12, la citiamo solo, perché questa è una parola molto, molto sentita e ricordata nella meditazione. Capitolo 51, versetto 12, è Dio che parla. È Dio che parla al suo popolo che fa fatica a credere che finalmente Dio lo farà. E Dio dice, bisognerebbe tradurre così: sono io il tuo consolatore. Chi sei tu perché teme, eccetera? Sono io, che sono potente, sono il creatore, sono io personalmente il tuo consolatore. Abbiamo già visto anche in altri testi, per esempio il capitolo 64, che anche nella preghiera messianica alla fine del libro si chiede proprio questo: non un inviato, non un intermediario, vieni tu. Quindi diciamo un tratto della salvezza del mondo che Dio attuerà mediante il Messia bambino, il Messia sofferente, è la consolazione. Un altro tratto, possiamo riassumerlo così, sono le nozze. Isaia è quello che più insiste su questo. Cioè le nozze, la salvezza, come le nozze di Dio, lo sposalizio di Dio con la sua sposa che è il suo popolo. Possiamo aggiungere, la salvezza è vista come la gioia di Dio. Finalmente Dio è contento. Non semplicemente la gioia, ovviamente, della sposa, ma la gioia di Dio, perché la gioia dell'uno è la gioia dell'altro. Su questo ci sono dei testi molto belli anche nella tradizione. Cioè, come si può rappresentare la salvezza? Cioè, come un re che ha fissato le nozze con la principessa. E il re è in ansia, in attesa, ha fissato il giorno. È in ansia, in attesa, palpitante di quel momento. E la sposa ugualmente. Dice: ma allora cosa manca? Cosa manca ai due? Manca che venga il giorno. Manca che venga quel momento. Senza quel giorno, dell'altro non sono contenti, sono in attesa. L'attesa dell'uno è quella dell'altro. C'è un testo molto bello, per esempio ne citiamo uno solo, alcuni versetti, al capitolo 62 di Isaia, solo pochi versetti. Poi ho terminato, Ma questa è la parte principale degli incontri di stasera, quindi ci possiamo poi fermare un po' più a lungo, anche con le domande. Per amore di Sion, qui è il Signore che parla, per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, dunque Dio non è in pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Cioè, Dio non è in pace fino a che la sposa non risplende. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata. Ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Come un giovane sposo una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Il giorno della gioia di Dio. Di questo giorno della gioia di Dio parla anche il Cantico dei Cantici. Quindi andiamo a leggere un versetto del Cantico dei Cantici. E lo trovate prima, andare un po' indietro. Capitolo 3, versetto 11. Pagina, adesso lo dico, sì. 1365. A noi interessa un versetto solo. Non so se avete trovato, 1365. Il cantico parla proprio della salvezza. E tutto attorno, gira tutto attorno alla salvezza come le nozze attese, quando verranno, fra Dio e il suo popolo. Uscite, figlie di Sion, guardate il re Salomone. Il re Salomone nell'interpretazione tradizionale è Dio. Re Salomone è Shlomo in ebraico, che è interpretato fin dall'inizio del libro, colui, secondo diciamo il gioco della parola ebraica, colui a cui appartiene la pace, che è Dio. Perché Shlomo in ebraico è Salomone, si dice Shlomo, ma pace si dice Shalom, la stessa parola. Anzi, Shlomo vorrebbe dire la sua pace in ebraico, cioè colui che ha la pace, colui a cui la pace appartiene. Allora il re Salomone ha interpretato Dio. Uscite, figli di Sion, guardate il re Salomone con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Notate che qui c'è la corona, come in Isaia, tu sarai una magnifica corona nella palma del tuo Dio. Perché nella palma? La corona si mette in testa, è la corona di cui Dio si onora. non è una cosa più preziosa di cui possa più vantarsi che la sua sposa, che diventa come una magnifica corona, però la vuole guardare, però se la cava e la tiene sulla palma per vederla, altrimenti non la vede. Per questo dice che tu sarai una magnifica corona nella palma del tuo Dio, che ammirerà e sarà felice. Notiamo che si parla della felicità di Dio. Naturalmente si suppone la felicità della sposa, ma quello che più qui è messo in rilievo anche da Isaia è la felicità di Dio. Perché, come dice la tradizione ebraica, si pensava una volta che la grande regola della parola di Dio, della rivelazione, fosse questa: ciò che è mio e ciò che è tuo. A te le sofferenze, in vista della salvezza si parla qui, come cattiveria, e a me la misericordia. Ciò che è mio è la misericordia, ciò che è tuo sono sofferenze. Ma poi venne Rabbi Akiva e svelò il mistero più profondo. La grande regola, che è la regola per leggere la Bibbia in questo caso, per capirla, è diversa. Ciò che è mio è tuo, ciò che è tuo è mio. È questo. Se, è quello che dicono i profeti, non è che l'abbia inventato Akiva, ha ragione. Se la sposa non è questa corona, fino a che non è felice la sposa, anche lo sposo non è in pace. Ora qui dice, si parla della corona, con la corona che gli pose sua madre nel giorno delle sue nozze, nel giorno della gioia del suo cuore. Allora qui i rabbini si chiedono una cosa interessante che io voglio leggervi. Dice, ma perché dice, un po' singolare questo, perché dice con la corona che gli pose sua madre? No, un momento, questa corona è la sposa. Ma perché gli dice, con cui Dio si incorona, viene incoronato? Chi incorona Dio? La sposa. Perché lei è la corona. È l'amore della sposa la corona di Dio. Ma perché la chiama qui sua madre? È possibile? Perché non la chiama sposa, madre. Allora spiegano così. Con questo abbiamo finito. Rabbi Shimon Bar Yochai, un grande mistico, un discepolo di Rabbi Akiva, chiese a Rabbi Elazar, figlio di Rabbi Yose: hai per caso udito da tuo padre che cosa significa il versetto che abbiamo letto del cantico? È il commento al cantico. La corona con cui lo incoronò sua madre, cosa significa? Gli rispose: sì, ho udito quello che mio padre, come spiegava mio padre. Gli disse ancora: come lo spiegava? Risposta: raccontava la parabola di un re che aveva un'unica figlia alla quale riservava un amore smisurato e la chiamava sempre figlia mia. Tanto seguitò ad amarla che la chiamò sorella mia e poi persino madre mia. Allo stesso modo il santo, benedetto sia, amava Israele di un amore smisurato e la chiamò figlia mia. Come è detto, ascolta figlia e vedi. Questo è il Salmo, Salmo 45. Tanto seguitò ad amarla che la chiamò sorella mia. Come è detto, aprimi, sorella mia, amica mia. Questo è il cantico ancora. Poi la chiamò persino madre mia. Come è detto, prestami attenzione, popolo mio, nazione mia, ascoltami. Dice, ma dov'è qui madre? Spero. Nazione, si dice ummi, nazione mia, però tu puoi anche leggere immi, immi, cioè madre mia. Prestami attenzione, nazione mia, madre mia. È scritto in modo che tu puoi leggere madre mia, eccetera. Allora Rabbi Shimon Bar Yochai si alzò e lo baciò in fronte, dicendogli: Se fossi venuto al mondo anche solo per ascoltare queste parole, mi basterebbe. Perché descrivono una cosa che non si può misurare. E Dio, per trovare le parole da dire, prima la chiama figlia mia, poi la chiama sorella mia, poi a un certo punto la chiama madre mia. Va bene, adesso forse siamo andati un po' oltre. Ecco, la salvezza è uno dei punti vertici del libro di Isaia, come la gioia di Dio, la felicità di Dio. Ecco, fermiamoci qui, ci sarebbero naturalmente altri punti, però io mi fermerei qui, prima poi di leggere con voi gli ultimi due testi che leggerei insieme. Ecco i due testi, Isaia 49 e l'altro, quindi possiamo affermarci abbastanza ampiamente.
Una domanda che si riferisce, faccio un passo indietro, cioè si riferisce al titolo di questa serata, la salvezza del mondo. Quindi salvezza che cosa implica? Cos'è questo concetto di salvezza del mondo? E la pace, forse, la comunione con Dio? Cioè la salvezza del mondo, la redenzione, che cosa implica questo concetto?
Mi attacco solo per fare anch'io la mia domanda. È una salvezza che qua immagina Isaia, diciamo, intramondana, anche per capire poi noi come ci poniamo di fronte a questi testi. Cioè è la salvezza... si compie in questo mondo, la dobbiamo vedere con i nostri occhi rispetto alle attese, diciamo, di Israele, o una salvezza che è il paradiso, per esempio.
Rispondeste voi, se qualcuno ha un'idea. Il microfono.
Mi ha colpito molto: nessuno ti chiamerà più abbandonata. Cioè, mi sembra che per me la salvezza è questo, cioè io non sono più sola.
Cos'è la salvezza per voi? Cioè, non è che alcune cose sono venute fuori già, ma proviamo.
Forse nel testo stesso di Isaia 52, quando parla delle moltitudini, avrà in premio le moltitudini, si offrirà a se stesso. Cioè, lì c'è già una risposta.
Salvezza, non so, la domanda di Sara un po'. Salvezza è molte cose, cioè non è solo molte immagini, naturalmente, che cercano di rendere, ma è molte cose. Forse si può dire, però, io ci sto pensando adesso, è un processo la salvezza, concretamente, di fatto. Non tanto l'idea della salvezza, di fatto come sono andate le cose, come debbono andare, secondo la rivelazione. È un processo, è una serie di cose, di eventi, in cui mi sembra, anche quello che abbiamo letto, questo lo metto in rilievo, in cui Dio stesso è implicato. Questo mi pare il punto fondamentale. È una serie di cose. È un intervento, una redenzione, in cui però Dio vi partecipa personalmente. Se c'è una caratteristica, diciamo, della salvezza biblica, è che Dio vi è implicato personalmente. Fino al punto, paradossalmente, ecco, se così si potesse dire, come abbiamo tanto insistito su questo, ce lo insegnano soprattutto i rabbini questo, che, come dicono, sulla base di un versetto di Isaia 63, mi pare, Isaia 63, è venuto il giorno della mia vendetta, della mia redenzione, dice. Non so se la CEI traduce così, 63, è utile identificarlo perché poi lo ripeto tante volte. E quindi tanto vale all'inizio, 63 dice 4, versetto 4, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno del mio riscatto, della mia redenzione, è giunto. La mia redenzione, la sua, doveva redimersi. Arrivano di questo. È chiaro che il testo vuol dire di per sé l'anno della redenzione del suo popolo. Ma dice la mia, finalmente, perché tutto il testo dice però nessuno mi ha aiutato, ho fatto tutto io. Vedete? Il versetto 3, nel tino pigiato da solo, del mio popolo nessuno era con me, eccetera. Ho fatto tutto io da solo, nessuno mi ha aiutato. È giunto il giorno, l'anno della mia redenzione. Finalmente mi sono redento. Cioè, la redenzione dell'uomo implica un coinvolgimento di Dio. Questo nella spiegazione più profonda della tradizione giudaica. Se passiamo al Nuovo Testamento, comprendiamo che il Nuovo Testamento dice questo, no? Dice che è poi Gesù questo coinvolgimento di Dio. Noi quando parliamo dell'incarnazione di cosa parliamo? Quindi a me sembra che la caratteristica fondamentale di questo processo della redenzione, che è in corso ancora, non è completato, però il cui evento è decisivo, la svolta è intervenuta con la venuta del Figlio di Dio, la sua morte e risurrezione, questa salvezza è un processo, è una serie di eventi che coinvolge l'uomo e la sua risposta, naturalmente, anche eventi drammatici, ma che sono eventi anzitutto per Dio, che, come dicevamo già, hanno cambiato la vita di Dio. Cioè, la salvezza dell'uomo ha implicato per Dio dei cambiamenti molto grandi nella sua esistenza, dal momento che noi confessiamo che si è fatto uomo e prima non lo era. Non vi risulta. Noi intendiamo un evento, non intendiamo un'idea dicendo questo. Intendiamo un evento. Tutto il mistero di Gesù consiste in questo. Naturalmente, spontaneamente siamo passati a parlare di quello in cui noi crediamo, cioè chi crede nel Nuovo Testamento crede questo, ma il Nuovo Testamento quando parla di questo, quando dice che Gesù è Dio con noi, quando dice che l'esistenza di Gesù è l'esistenza che Dio in Gesù si è assunto, l'esistenza umana, dice una cosa naturalmente nuova, perché c'è una differenza fra concepire la salvezza così e dire quell'uomo è Dio fatto uomo, naturalmente. Ma per poter dire è Dio fatto uomo bisogna aver capito questo. Bisogna aver capito che la salvezza è fatta così, altrimenti non è neppure dicibile. Non è dicibile. Perché rimane sempre un mistero che non si può spiegare. Si può esprimere però. Io penso che la caratteristica fondamentale della salvezza sia il coinvolgimento personale di Dio, ma che è un processo che implica la sofferenza, eccetera. Ma anche lì è una sofferenza anche per l'uomo, ma è una sofferenza che Dio si assume. In fondo il processo della salvezza è un'identificazione di Dio con l'uomo, portato dall'amore. E siccome Dio è veramente capace di amare, fino in fondo ci è riuscito a identificarsi fino in fondo. La grandezza di Dio consiste in questa capacità di identificarsi, che noi non abbiamo fino in fondo neanche col nostro simile, perché c'è sempre un ostacolo, c'è sempre una differenza. Non so. Poi aggiungerete voi. Si tratta di salvezza intramondana, diceva Ignazio prima, oppure il paradiso. È difficile applicare questa, forse, penso, questa categoria a questi testi. Si tratta, come si vede da questi testi, di una cosa che è molto diversa dalla nostra esperienza. Si tratta di una trasfigurazione della vita dell'umanità, della sua storia. C'è una continuità. Se diciamo che è il paradiso, bisogna vedere cosa intendiamo. Se il paradiso vuol dire una separazione dalla storia degli uomini, non corrisponde. Se il paradiso vuol dire quella azione divina che alla fine trasforma l'uomo e tutta l'umanità come famiglia, tutti gli uomini, mediante l'amore, allora sì. Però naturalmente allora questa trasformazione è intramondana, anche questo è un dubbio. Se intramondano vuol dire le condizioni attuali dell'esperienza umana, no, perché quelle vanno trasformate anch'esse. Ma quando si dice è al di fuori dell'esperienza della storia degli uomini, purché non sia un abbandono della storia degli uomini, anche questo non mi sembra che corrisponda. Perché vorrebbe dire allora che tutto quello che vivono gli uomini, che viviamo qui, non ha a che fare propriamente. Invece no, ha a che fare. Io mi fermerei qui però, se anzi vogliono aggiungere su questo punto di Marta. Beh, spingi su ancora un po', ecco.
Prima hai parlato di cambiamento di Dio, l'avevi già parlato. E io non ho ben capito come, cioè quando si parla del progetto di Dio, come al di fuori del tempo e dello spazio che dà l'uomo, e come ci entra in questo discorso di un progetto, il cambiamento, cioè nel senso allora Gesù non faceva parte di questo progetto, è una cosa che è stata decisa in seguito proprio come un cambiamento di Dio. Si è capito quello che ho chiesto?
No, forse la tua domanda mi devi spiegare di più. perché può darsi che capisca male. Cioè tu il problema qual è? Cambiamento fa problema, ma fa problema a te perché? Non perché Dio fa problema per questo, me lo chiedo, perché Dio è un Dio eterno, è un Dio immutabile, dall'eternità e per sempre, come può cambiare? Questo è il punto, oppure mi sembra che sia un po' più fine, un po' diverso.
No, come si legano il fatto che Dio abbia un progetto per gli uomini e per il mondo, con già deciso, con il cambiamento di Dio nel suo progetto.
Ma è più bello che Dio cambi, no? Come si compone non lo so, però è più bello che Dio cambi anche lui. Cioè la domanda forse alla fine è questa. Questo modo di parlare di Dio, che io penso radicato nella scrittura, anche se molto evidenziato da una certa linea dell'interpretazione, soprattutto ebraica, è una metafora, diciamo, oppure è reale, traduce qualcosa di reale. Non so se è questo un po' il punto, no? È una metafora. È un'idea in cui noi esprimiamo la partecipazione di Dio, però non va presa in questo modo alla lettera. Oppure esprime qualcosa di reale. E come si fa a esprimere la realtà di Dio? Io trasformerei la domanda così. È vero che Dio non cambia, ma è più vero che cambia. Sono veri tutte e due. Ma c'è una cosa più vera dell'altra. Cioè, che cos'è che esprime di più l'essere di Dio dal suo agire? Per poter dire che esprime di più la parola che dice che Dio cambia rispetto a quello che facciamo noi, dobbiamo presupporre che Dio non cambia, cioè diciamo in categorie migliori, più bibliche. Solo se noi teniamo ben chiaro, come è sempre previsto in queste espressioni, che Dio è il creatore, l'onnipotente, l'eterno, solo se consideriamo che colui di cui parliamo è colui che è eterno, l'onnisciente, l'onnipotente, il creatore del mondo, solo così possiamo apprezzare la profondità reale quando diciamo che egli cambia. Perché questo esprime quello che noi diciamo l'amore. Dio cambia. Non sono due cose che possono essere, una delle quali può essere eliminata. Vanno tenute insieme tutte e due nella loro tensione. Solo se noi abbiamo ben chiaro, che è sempre chiaro per i profeti, che Dio è l'Eterno, l'Onnipotente, che il mondo intero è una goccia davanti a Lui. Anche gli uomini sono come delle cavallette, dice il profeta, non sono niente di per sé. Se abbiamo ben chiaro questo, allora dire di Lui che cambia per noi esprime molto di più di quanto possiamo con concetti immaginare, di quello che lui veramente è. Veramente è. Non una metafora, veramente, ma noi possiamo esprimerlo, quello che veramente è, solo in questo modo. Cioè dicendo che l'Onnipotente, il Creatore, è così coinvolto dall'amore e dal legame con gli uomini da modificare la sua esistenza. Naturalmente, se noi dicessimo questo, dimenticando o cancellando che lui era onnipotente, anche questo perderebbe la sua forza. Chiaro. Sarebbe uno di noi. La forza di questa, la capacità, diciamo, di tradurre il mistero dell'amore di Dio insita in questo modo di parlare di Dio consiste proprio nel fatto che noi diciamo questo di colui che è l'Onnipotente. Infatti i rabbini sono consapevoli di questo e tutte le volte dicono sempre se così si potesse dire. Che non dice, non si dovrebbe dire, dice diciamo una cosa che se non lo dicesse lui non potremmo dirla. Se non l'avessimo imparato da lui non potremmo dirla.
Se la salvezza è un processo, come ha detto, che la cosa mi convince, allora questo processo deve avere inizio dal momento della creazione. Quando è iniziato questo processo? È in corso? Allora è già in corso una qualche trasformazione, una qualche trasfigurazione del mondo, invisibile forse? Siamo già coinvolti in questo processo, Dio certamente è già coinvolto, anche noi dovremmo forse essere coinvolti. Ecco, volevo capire come procede questo processo, soprattutto se è già in atto.
Per Bacco, cioè il Nuovo Testamento che viene a un certo punto solo, dice... Naturalmente questo vale per chi ha avuto il dono, dobbiamo sempre considerare che è un dono, è una chiamata, non è la conclusione logica di un ragionamento, che ha avuto il dono della fede in Gesù, cioè che considera Gesù il Dio con noi. Chi ha questo dono dice, non solo che è già in atto, dice che siamo nella pienezza, già. Cioè, o un'altra espressione, quando venne la pienezza dei tempi, dice Paolo. Oppure, come dice per esempio Lettera agli Ebrei, che abbiamo letto, i primi versetti, tradotto male, Dio che anticamente aveva parlato in molti modi ai nostri padri per mezzo dei profeti, poi la CEI traduce ultimamente, brutta traduzione, in questi giorni, dice la lettera, che sono gli ultimi, ha parlato a noi mediante il Figlio. In questi giorni che sono gli ultimi. Secondo la visione del Nuovo Testamento, dal momento che il Messia è venuto, siamo entrati negli ultimi giorni, cioè nell'atto finale dell'opera di salvezza. Però questo atto finale è a sua volta un processo. Questo non si poteva sapere prima. Difatti noi parliamo di due venute del Messia e non di una sola. Consideriamo attentamente questo punto. Noi stessi, no, non diciamo che tutto è finito. Non è che la seconda venuta, la parusia, viene a vedere cosa è successo. No, viene a completare l'opera e la risurrezione dei morti, finché non c'è quella. Però la risurrezione dei morti, con cui Dio si dimostrerà veramente per quel che è, in cui fonderà su un fondamento, diciamo, sicuro, incrollabile, tutte le sue promesse, la risurrezione dei morti è già cominciata. Questo è il significato nel Nuovo Testamento, sempre per Paolo, della risurrezione di Gesù. La risurrezione di Gesù non è il caso suo. È risorto, insomma, beato lui, ecco, noi siamo ancora qui, purtroppo. No, non vuol dire così. È la risurrezione di Gesù è l'inizio e quindi anche poi il fondamento, dal momento che è il Figlio di Dio, eccetera, e la garanzia dell'atto finale della dell'opera divina, che è la risurrezione dei morti. il recupero completo dell'umanità. Infatti Paolo parla del Cristo risorto come primizia di coloro che sono morti. È risorto dai morti come primizia. Quindi, no, Cecilia, tu mi insegni tu, comunque... fino però che dura questa storia, fino però che dura la storia che è questa, questa presenza nella storia della salvezza finale di Dio ha una presenza con la sua forma fondamentale scelta da Dio, che è la croce di Gesù, sostanzialmente. Cioè, diciamo che è l'amore crocifisso. Non è il trionfo, perché sarebbe un trionfo mondano. Ogni ricerca di trionfo qui è sempre mondano. Perché il mondo è ancora nelle strutture irredente. Perciò la salvezza è presente non solo in Gesù, che naturalmente è esaltato pienamente, ma la sua esaltazione ha consentito a lui di darci la primizia, cioè lo Spirito Santo. E la presenza dello Spirito si deve esprimere, ma si può anche non esprimere, perché noi centriamo in una vita diversa. Secondo il Nuovo Testamento, secondo Paolo, per esempio, in una vita di risorti. Non che noi siamo già risorti senza le passioni, no, però avendo lo Spirito possiamo, mediante la lotta, eccetera, che non può mancare, cioè mediante la forma della crocifissione, possiamo esprimere, siamo tenuti, saremo tenuti, cioè la nostra vocazione è questa, esprimere una vita diversa, una vita nuova. Si parla di vita nuova. Si parla di vita nuova, si parla di una vita nuova moralmente. C'è un altro modo di vivere, cioè non dominato dall'egoismo, dall'orgoglio, dalle passioni, ma dominato dallo spirito, dai sentimenti dello spirito, che sono la carità, l'umiltà, la gioia dello spirito, eccetera. Naturalmente ciascuno sa che è vero che c'è un principio di questo in noi, ma è molto vero anche che c'è ancora tanto di... perché siamo ancora qui.
Già dovremmo averne una primissima esperienza, questa salvezza che è in corso,
sì.
Visibile, però l'esperienza si dovrebbe già iniziare.
Ma io credo che ci sia, credo che ci sia, credo che ci sia. Per esempio, secondo gli Atti degli Apostoli, a Gerusalemme si realizzò all'inizio e per questo rimane il modello, quella comunità, la Chiesa di Israele, col dono fresco dello Spirito, del dono messianico dello Spirito, realizzò l'ideale di essere un cuor solo, un'anima sola. Molto difficile, ma non credo che sia solo allora, credo che succeda. Succede parzialmente e non succede una volta per sempre, deve succedere tutti i giorni. Se noi pretendessimo che succeda una volta per sempre non saremmo più qui, saremmo già là. Dobbiamo accettare la condizione reale del nostro cammino. Quando diciamo che il mondo è irredento non intendiamo il mondo esterno, siamo anche noi nel mondo, basta che ci guardiamo, vediamo. Questo non nega la presenza dello Spirito, che non è solo una presenza individuale, una presenza personale, ma non è, no, lo Spirito non agisce semplicemente ciascuno per conto proprio. La manifestazione principale dello Spirito è la comunione, è l'unità, che naturalmente deve sempre superare la difficoltà, altrimenti... E questo è l'umanità nuova qui. Insomma, sono due sposi che nonostante la difficoltà resistono. Questa è l'umanità nuova, con la grazia di Cristo. Questa è la manifestazione dell'umanità nuova. E così via, tanti esempi. Quindi non diciamo che dal momento che, io penso, dal momento che noi sentiamo in noi le passioni, le difficoltà, i nostri fallimenti, vuol dire che non c'è il dono dello Spirito in noi. No. Perché lo stesso Paolo che afferma con grande forza che c'è questo dono, lui stesso, in tutte le lettere, comincia poi a esortare dicendo di smettere di fare quel che fate. Ai Corinzi dice il vostro mangiare la cena del Signore non è un mangiare la cena del Signore, ma prima ha detto che li ha chiamati santi, che hanno il dono dello Spirito, che vuol dire che possono fare anche diversamente e che quello che fanno contraddice quello che hanno. Però succede, succedeva fin dall'inizio. Però questo non vuol dire che non ci sia il dono dello Spirito. Ma il dono dello Spirito non è il dono automatico per cui e soprattutto è nella fatica e nella lotta, nella fatica, perché Paolo parla della fatica della carità, è lì il segno dello Spirito. E quando uno, sempre secondo Paolo questo, è quando uno potrebbe disperare e non dispera per la grazia del Signore, lì c'è lo Spirito. Non è quando trionfa, perché questo non esiste. Non c'è questo. Non c'è. Finché siamo qui non c'è. Finché dura questa storia non c'è. Perché la salvezza di Cristo non si impone ancora, storicamente, perché per imporsi deve sostituire questa storia con un'altra, che è quella della risurrezione. Non l'ha ancora fatto. Non si impone. È presente nella forma della croce. Dell'amore crocifisso, questa è la regola. Per cui non si dà vero amore senza croce, senza la lotta. Ma è lì però il segno della presenza dello Spirito. Quindi c'è lo Spirito, c'è quotidianamente. Dunque sono le 9:10, no, le 7:08, forse ci conviene leggere gli altri due testi, ci finiamo anche 5 minuti prima, va bene, io sugli altri due testi non è che voglia dire granché.